Buongiorno a voi.
Oggi vogliamo parlare della cocaina. Sempre più spesso si parla della polvere bianca, anche i bilanci delle forze dell'ordine periodicamente danno conto della diffusione di questa sostanza pure nelle nostre città. Capita però di sottovalutare quali possono essere i rischi comportati da questa droga, ad esempio l'uso che se ne fa sempre più smodato nei luoghi del divertimento, ad esempio per essere sempre al massimo, una vita di grande eccitazione, e capita che qualcuno si senta male anche in giovane età. Ma è così pericolosa la droga? La cocaina in particolare?
Sì, la cocaina ha una sua pericolosità, nonostante la grande banalizzazione che se ne fa. Infatti, purtroppo, l'uso è aumentato nettamente, perché mentre negli anni 80 era ancora, tra virgolette, la droga dei ricchi, quindi limitata a un gruppo particolare della popolazione, adesso la riduzione del costo a un decimo di quanto fosse negli anni 80 ne fa una droga a disposizione, purtroppo, quasi di tutti, e in particolare dei giovani. E la ricerca di avere una vita sempre al massimo, sempre, tra virgolette, gasata, eccitata, super divertente, come molti dicono, porta poi a sottovalutare l'impatto di questa droga, in particolare sul nostro sistema cardiovascolare. Addirittura dobbiamo ricordare anche ai giovani e giovanissimi che questa droga può risultare fatale, perché può causare un infarto massivo, quindi una morte del muscolo cardiaco e quindi anche la morte della persona, o delle emorragie cerebrali. Quindi attenzione, non è affatto innocua, ma ha una tossicità specifica, come dicevo, per il sistema cardiovascolare.
Ha parlato di tossicità, professoressa, da che cosa dipende?
Direi da diverse variabili. Innanzitutto, la principale probabilmente è anche da come viene tagliata la cocaina, cioè quali siano le altre sostanze alle quali venga mischiata. Poi la seconda variabile è da come la si assume, se per via inalatoria, quindi aspirando, oppure per esempio per via iniettiva. E anche, importantissimo, dai livelli di stress personale concomitanti. Perché? Perché naturalmente quando la persona è molto stressata ha già una sovraeccitazione del sistema adrenergico, ossia della produzione di adrenalina, che provoca già vasocostrizione e un affaticamento del muscolo cardiaco. Sono spesso le persone, anche molto impegnate professionalmente, che si aspettano di avere sempre delle performance eccezionali e di dormire molto poco per guadagnare vita, tempo e in qualche modo essere sempre al massimo, che sono più a rischio di questa combinazione micidiale, come dicevo, tra stress cronico prolungato e uso di cocaina. Per quanto riguarda la via di assunzione, come tutti sanno, la più frequente è quella per via nasale. Qualcuno pensa che fare questo tipo di uso, cioè lo sniffare, sia meno rischioso del farsela endovena e simile al fumarla. Dobbiamo subito chiarire una cosa: non è affatto così. La mucosa nasale, se noi la estendiamo, diciamo così, la mettiamo in piano, ha un'estensione addirittura di 1,5 metri. In altre parole, è una mucosa di micron, cioè di millesimi di millimetro, ripiegata tutta su se stessa, e questo fa sì che disegni una sorta di fittissima plissettatura, la quale, come dicevo, se distesa, copre una così grande estensione. Perché questo è importante? Perché naturalmente quando la polvere di coca viene a contatto con questa estensione così grande, raggiunge rapidissimamente sia il cervello che il torrente circolatorio. Ecco che infatti noi abbiamo, proprio per via inalatoria, il picco plasmatico da pochi secondi a qualche minuto dopo l'assunzione e un'onda lunga a 30-60 minuti, e quindi il rischio massimo di danni e di sintomi cardiaci si corre proprio durante la prima ora di assunzione. Tuttavia va ricordato che è possibile anche una tossicità tardiva con infarti dopo qualche giorno.
Chi rischia di più nell'assunzione della cocaina? Uomini, donne, giovani, adulti?
Guardi, l'identikit che viene formulato in particolare dai pronti soccorsi, dai centri di osservazione relativi al consumo di droga, ci dice che il candidato tipo a questo tipo di abuso è proprio il giovane uomo sui 30 anni, 35, spesso fumatore. Purtroppo però abbiamo in incremento addirittura esponenziale, cioè molto più netto in termini percentuali rispetto ai maschi, delle donne che stanno copiando il peggio dei maschi. Altra cosa importante che dobbiamo dire ai nostri ascoltatori è che non c'è una relazione lineare certa tra dose e rischio cardiaco, quindi non è vero che il danno, il rischio di infarto, ci sia solo per dosi elevate. Ci sono casi documentati in cui la dose era considerata modesta e tuttavia ha provocato un danno maggiore, ossia un infarto importante anche la prima volta. Ancora non esiste, contrariamente a quanto si pensi, una protezione, tra virgolette, perché se ne fa un uso frequente. Cioè molti pensano che essendo, tra virgolette, abituati, questo in qualche modo protegga l'organismo da un effetto acuto. No, non è così. Anche questa è una variabile non predicibile. Ci sono infarti massicci la prima volta e infarti che compaiono in persone che usano la stessissima dose da parecchio tempo. Probabilmente, come dicevo all'inizio, l'impredicibilità del rischio cardiaco da cocaina dipende dall'associazione tra fattori di vulnerabilità personali, in particolare lo stress, da fattori vascolari e poi, come dicevo, anche da variabili attinenti al tipo di taglio con cui viene poi venduta la droga. In altre parole, noi dobbiamo sempre tenere presente che un danno anche di tipo fisico, come un infarto, ha una causa multifattoriale, biologica, psichica, relazionale, ed è proprio questo mix imprevedibile che può determinare una grande variabilità nella vulnerabilità individuale a questo effetto drammatico.
Ma perché la cocaina ha così tanto a che fare con il cuore?
Qui c'è una ragione medica molto precisa, diciamo che la cocaina ha un potente effetto neurochimico, cosa vuol dire? Va a stimolare i recettori presenti in particolare sulle terminazioni vascolari, i cosiddetti recettori alfa e beta adrenergici, in altre parole va a stimolare il sistema cardiaco di allarme, aumentando in particolare sia la frequenza del battito cardiaco sia della pressione arteriosa. Queste due stimolazioni determinano entrambe un'aumentata richiesta di ossigeno al cuore. Che cosa può succedere però? Che l'effetto alfa adrenergico, proprio perché va a simulare una botta di adrenalina e dà quell'eccitazione che viene, no, dall'avere uno stress acuto piacevole, può causare anche un vasospasmo delle arterie coronarie, che sono quelle che ossigenano il muscolo cardiaco. Ecco che allora da un lato c'è un'aumentata richiesta di ossigeno perché il cuore in quel momento sta affrontando prestazioni più elevate in termini di frequenza e in termini di energia per spingere il sangue all'interno di vasi, diciamo così, sistemici, arteriosi contratti. Dall'altro però gli si sta togliendo l'apporto di ossigeno. Ecco che allora lo scompenso tra necessità di ossigeno e rifornimento comporta una sofferenza del muscolo cardiaco che dà un dolore ben noto come angina. Se questo vasospasmo delle arterie coronarie persiste e il rifornimento di ossigeno crolla, quell'area del cuore subisce un danno irreversibile, letteralmente il muscolo muore. E questo è esattamente quello che succede nell'infarto. Chiaramente se è coinvolta una piccola area, questo infarto può essere silente e addirittura essere scoperto a distanza di tempo durante una visita cardiologica e durante l'elettrocardiogramma, tuttavia se invece è un infarto massivo, come più frequentemente succede nei giovani, si ha rapidamente la morte. L'elettrocardiogramma ci mostra infatti un danno biologico nel 90% dei soggetti, delle persone che hanno una sofferenza cardiaca da cocaina, e quindi attenzione ragazzi, non sottovalutiamo questa droga perché può essere fatale.
E nel caso appunto di un malore, magari proprio di un infarto, è opportuno dire al medico che si fa uso di cocaina, o gli amici, magari i familiari del malato, devono parlarne con il medico?
Assolutamente sì, anche solo nel sospetto che ci possa essere un uso di questo tipo e che il malore del ragazzo o della ragazza sia legato a un uso di droga. Questo è molto importante per due ragioni. Innanzitutto è sempre bene dire assolutamente la verità ai medici. Questo perché questo consente di affrontare l'emergenza con la massima attenzione, anche alle insidie che vengono altrimenti da una droga non dichiarata. E l'altro perché i farmaci che noi andiamo a utilizzare, soprattutto in emergenza, potrebbero avere una controindicazione proprio nella sostanza assunta, o comunque dovremmo usare altri tipi di farmaci per minimizzare il possibile, potremmo dire, scontro tra questi principi chimici. Quindi sì, la verità va detta, perché il non dirla potrebbe essere fatale alla persona che in quel momento è in emergenza.
Grazie per i preziosi consigli alla professoressa Alessandra Graziottina. Alla prossima puntata.
Grazie a voi.